Maria.
Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Buongiorno da Antonella Palermo, ben ritrovati alle 10.30 sulla Radio Vaticana in diretta, puntuali sul canale FM 105 Live. Buon martedì 27 marzo. Ormai da qualche settimana siamo abituati a sfruttare questo spazio radiofonico per seguire la visita ad Liminga dei Vescovi italiani. Questa settimana è la volta della Sicilia, una terra bellissima che personalmente amo molto, di grande bellezza e ricchezza artistica e culturale. Andremo a visitare tre diocesi, Palermo, Catania e Agrigento. Direi che possiamo già collegarci in diretta con la diocesi di Palermo, dove c'è Pino Grasso, responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, vediamo di fotografare un po' quelle che sono le sfide e anche i progetti di questa diocesi. Intanto mi sembra che tutta l'attività della Caritas e quindi ciò che la Chiesa locale mette in campo a favore dei più deboli sia abbastanza presente nel tessuto sociale della vostra diocesi, giusto?
Sì, diciamo che l'attività della Caritas è stata notevole in questi ultimi anni, in modo particolare le iniziative che sono state organizzate in diocesi mirano proprio alla promozione umana. Diverse iniziative proprio anche promosse dal Cardinale Salvatore De Giorgi, che è stato per 10 anni alla guida di questa diocesi di Palermo, la diocesi metropolitana della Sicilia. La Caritas diocesana ha promosso la ristrutturazione di diversi immobili anche nel centro storico. Il centro storico in modo particolare è l'albergheria, è la zona più a cuore della città, dove è stato organizzato il centro Agape, che ha accolto al suo interno diverse realtà come la scuola diocesana di formazione al Ministero della Carità, il centro di ascolto diocesano, l'osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse e poi ancora il laboratorio diocesano per la promozione e l'accompagnamento delle varie Caritas parrocchiali, che sono state organizzate proprio in maniera capillare in tutta la diocesi. Poi ancora è stato organizzato un poliambulatorio sanitario per gli immigrati, uno sportello giuridico, un servizio docce. E poi ancora, per quanto riguarda il progetto Emmaus riguardo i nomadi, e il centro Coinonia per l'accoglienza diurna dei disabili. Poi ancora altre iniziative, sempre nel cuore del centro storico, sono il centro Santa Rosalia, dove sono presenti il centro sociale San Carlo per l'animazione socio-ricreativa per gli anziani, il centro Anch'io 2, che è un centro educativo ricreativo per i disabili adulti, il centro Massimiliano per l'orientamento dei minori e il progetto La Vela Grande per l'alloggio diurno e notturno di minori inviati dall'autorità giudiziaria minorile e dai servizi sociali territoriali. Poi a seguito del congresso eucaristico, l'intuizione profetica è stata la mensa diocesana, che ogni giorno, senza distinzione di religione, nazionalità, cultura, offre ai bisognosi un pasto caldo, con la condivisione fraterna di numerosi volontari che si alternano, tra questi anche molti studenti universitari, molte casalinghe, molti impiegati. La locanda del Samaritano è anche un'altra struttura dove si cura l'accoglienza notturna per i senza dimora e il centro comunio per detenuti ammessi nella misura alternativa alla pena. Tutte queste sono delle iniziative sicuramente interessanti che si vanno ad aggiungere anche alla missione Speranza e Carità, che tutta Italia sicuramente conosce perché è stata inaugurata, è stata organizzata dal missionario laico Biagio Conte, che tutti sicuramente conosceranno. Ma sono tante, ripeto, le iniziative che si svolgono in una città conosciuta per certi versi, per aspetti negativi, ma che invece c'è tanto, tanto bene. Purtroppo la comunicazione, noi lo sappiamo, ha sempre la prima pagina per quanto riguarda le cose negative, invece quelle positive, e a Palermo sono tante, le cosiddette luci di Palermo, come amava definirle il Cardinale De Giorgi, sono sicuramente superiori alle ombre.
Ecco, ma quanto incide poi di fatto lo stato di povertà nella vostra città?
Ma diciamo che incide abbastanza, siamo nell'ordine di un 30% di sacca di povertà veramente di persone che ogni giorno hanno il problema anche della casa. Ricordo per esempio nell'ultimo autunno l'occupazione della cattedrale, che è appunto il simbolo della cristianità, che è stato oggetto di un'occupazione da parte degli ex detenuti per diversi giorni. In pratica sono delle persone che veramente hanno il problema proprio di come sfamarsi e di dove andare ad abitare. Certo, bisognerebbe fare molto, e tra l'altro anche il neoarcivescovo Monsignor Paolo Romeo recentemente ha fatto un intervento a proposito dell'eliminazione dei ticket sanitari, e questa iniziativa, questa proposta è stata subito presa dall'amministrazione regionale, e è in discussione appunto l'eliminazione dei ticket per le persone che hanno delle difficoltà economiche. Diciamo che rispetto al nord c'è un gap molto forte da superare. Io penso insomma che si debba fare molto oltre che il mero assistenzialismo, ma questo naturalmente è un compito che spetta alla società civile, alla politica. La Chiesa fa molto sia a livello di Caritas parrocchiali, ma anche molto a livello di Caritas diocesana.
Quanto la Chiesa locale riesce a dialogare con le istituzioni civili?
Ma il dialogo io credo che ci sia, probabilmente bisogna migliorarlo, le comunicazioni sociali cercano di fare del loro meglio, infatti abbiamo attivato diverse iniziative tipo il sito internet della diocesi, dove si possono trovare moltissime notizie anche aggiornate. Tra l'altro il sito internet della diocesi di Palermo, secondo una ricerca effettuata dall'Università di Bologna, dal professore Stefano Martelli, è stato dichiarato il secondo migliore d'Italia dopo quello di Verona, dove si è svolta appunto il quarto convegno delle chiese d'Italia, sia per contenuti, sia per iniziative, sia per comunicazioni che noi cerchiamo di veicolare.
Diamo pure l'indirizzo:
www.diocesipa.it, molto facile. Insieme a questo c'è anche attivata una newsletter, Arcidiocesi News, che viene inviata a più di 1800 indirizzi di posta elettronica, che si possono iscrivere, gli interessati si possono iscrivere direttamente sul sito. E poi settimanalmente c'è una trasmissione radiofonica sulla radio diocesana, che è sul circuito in blu, dove il giovedì sera alle 18:45 vengono offerte notizie riguardo alle attività svolte e delle anticipazioni anche su quelle che si svolgeranno nella settimana successiva. Poi ancora c'è un giornale, l'Informa Caritas, che in un certo senso è un mensile alla Caritas, rivolto molto alla Caritas, ma con una propensione anche sociale, che viene inviato per abbonamento a tutte le parrocchie, a tutti i centri di pastorale della diocesi, dove vengono appunto sviluppati degli argomenti importanti. Questo mese per esempio abbiamo uno speciale che riguarda proprio la famiglia, ed è stata questa una richiesta esplicita del neoarcivescovo Monsignor Paolo Romeo, il quale proprio ha voluto che si parlasse di famiglia, e si parla di famiglia anche nella radio diocesana, con interventi comunque di laici impegnati, di sposi insomma che vivono il loro matrimonio. Poi sempre su questo canale abbiamo tante altre iniziative, tipo per esempio ci sono delle TV locali che sono collegate sempre ai circuiti nazionali, ricordo Telescout Europa e Teleregina. Questi sono due emittenti televisive locali che riescono a veicolare insomma il messaggio ecclesiale.
Pino Grasso, è vivo il ricordo di Don Pino Puglisi, che credo tutti conoscano, un sacerdote che proprio a Palermo ha speso la sua vita fino all'ultimo, restando vittima delle cosche mafiose. Quanto le giovani generazioni hanno saputo ereditare i suoi insegnamenti?
Ma Don Pino Puglisi era un prete, semplicemente un prete che faceva il suo ministero, che svolgeva il suo ministero. Lo svolgeva in in una zona abbastanza difficile, quella di Brancaccio. Aveva sposato la causa dei giovani, delle persone bisognose. È stato un testimone di questa chiesa. Ci sono tanti sacerdoti che lavorano come lavorava Don Pino Puglisi. La causa di beatificazione che è in corso ne testimonia sicuramente il valore. Una persona che ha lasciato il segno, una persona che sicuramente avrebbe bisogno di essere conosciuta anche a livello nazionale. Qui a Palermo lo conoscono tutti, anche tanti suoi confratelli lo ricordano molto molto bene. Era un prete normale, cioè niente di eccezionale, però era uno che viveva il suo sacerdozio. Lui non era contro la mafia, lui era a favore dell'uomo, viveva, camminava, sorreggeva l'uomo ogni giorno del suo ministero. Quindi, come dire, si fa certe volte anche un'epopea di determinati personaggi, però ripeto, lui è stato un sacerdote come ce ne sono tanti altri come lui, che sono comunque nella breccia, che sono in prima linea e che lavorano ogni giorno per cercare di togliere i ragazzi dalla manovranza della mafia, che cercano insomma di trovare un'occupazione, che si cerca appunto anche un'istruzione. Ma in ogni caso, come dire, anche la pastorale per esempio della cultura è abbastanza rinomata da noi. Il professore Savagnone, che è il direttore di questo centro, molto spesso insomma si incontra con queste realtà anche periferiche per veicolare un messaggio culturale.
La Sicilia ha dato i natali a Don Luigi Sturzo, il quale nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale seppe infondere non solo nei siciliani ma nei cattolici italiani il senso del diritto dovere e della partecipazione alla vita politica e sociale alla luce dell'insegnamento della Chiesa. Ricordiamo che la presenza di istituti che formano alla vita sociopolitica a Palermo sono molti, ne cito uno per tanti, l'Istituto Pedro Arrupe dei Gesuiti, che tra l'altro proprio quest'anno festeggia i 25 anni di attività.
Sì.
Ebbene, è ancora forte, sempre nelle giovani generazioni, mi riferisco a questo senso di appartenenza alla vita pubblica, alla vita politica della città.
Sì, diciamo che forse recentemente ha segnato un pochettino il passo, però insomma c'è comunque un sentimento proprio in questo senso. Del resto insomma Don Luigi Sturzo, come avete citato voi, è stato un antesignano, ma ce ne sono ancora persone tuttora che lavorano nel sociale, nella politica, e ci sono per esempio anche dei corsi di sociopolitici che vengono organizzati anche a livello diocesano per cercare di formare soprattutto i politici di domani. Perché, come dire, è importante che queste cose vengano veicolate anche già dalla base, e sono molti anche i giovani che partecipano alla vita pubblica. Noi abbiamo grande fiducia in questi giovani, ma soprattutto in una formazione retta, perché questo è il problema. Non è che bisogna cambiare l'habitus nel momento in cui si diventa politici, e quindi il cattolico comunque deve incidere anche nella società e mettere avanti quelli che sono i valori incontrovertibili appunto della cristianità. Testimoni, poco fa parlavamo di padre Puglisi, ma testimoni per esempio del nostro tempo sono anche il beato del Cusmaniano, che verrà beatificato proprio il 16 del prossimo mese. Mi riferisco a padre Spoto, che sarà beatificato nella diocesi proprio da noi in cattedrale, sarà beatificato nel corso di una celebrazione che per la prima volta si fa appunto nella diocesi di appartenenza. In questo caso lui appartiene alla diocesi di Agrigento, però la beatificazione sarà fatta in cattedrale il 21 aprile prossimo. E questa è una celebrazione importante per Palermo, perché Francesco Spoto è stato veramente un significativo esponente del mondo delle missioni anche a favore dei poveri.
Grazie a Pino Grasso della Diocesi di Palermo, un caro saluto alla Sicilia, a risentirci.
Grazie, buongiorno a tutti.
E passiamo a Catania, dove troviamo il responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi. Saluto padre Giuseppe Longo in diretta sulla Radio Vaticana, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Pare che la Sicilia sia tra le regioni con una media di vocazioni superiore a quella nazionale. Meno male.
Noi anche sulle linee direttive che il nostro vescovo sta cercando di impostare anche per l'attività pastorale, in Religioso Ascolto, in un suo documento che ha ultimamente mandato alle singole parrocchie, si sta cercando di vedere se questa parola possa essere incarnata anche nel contesto concreto della situazione reale. Per cui si sta cercando di valorizzare anche dal punto di vista vocazionale se quei germi di seme seminati dalla parola di Dio possono anche spuntare e andare poter portare anche avanti delle vocazioni sacerdotali o alla vita consacrata.
Qual è l'impegno della Chiesa locale a favore dell'occupazione in particolare giovanile?
Sì, ultimamente è stato lanciato un osservatorio sociopolitico proprio per monitorare tutto il territorio e cercare di far risaltare le singole esigenze di ogni piccola comunità, che sia parrocchiale, che sia anche villaggio, per evitare che nella globalizzazione, nella valutazione del problema globale, possano sfuggire anche quelle piccole realtà e quei piccoli problemi che non avrebbero voce se non si desse loro uno strumento. E questo strumento è questo osservatorio sociopolitico che dà il termometro della situazione parte per parte della diocesi di Catania.
So che Catania è una città vivacissima e veramente ricchissima di giovani. Come dal punto di vista della formazione proprio spirituale cerca la Chiesa locale di avvicinare le giovani generazioni?
Ci sono delle iniziative intanto rivolte soprattutto alle agenzie di formazione, quali insegnanti, quali i catechisti per quanto riguarda le parrocchie, dove si cerca di far calare soprattutto quel messaggio che viene da Verona, dal congresso di Verona, dove ciascuno di noi dovrebbe diventare un testimone della parola di Dio, sia con la parola che con la vita vissuta nel proprio mondo di lavoro, nel proprio ambiente dove si trova giornalmente. A questo proposito noi abbiamo già messo in atto e metteremo ancora più in atto alcune iniziative dal punto di vista culturale e anche formativo per cercare di sensibilizzare e per evitare che quel senso di Dio diventi senso del divino, così mischiato anche sinteticamente ad una religiosità laica. E per evitare questo si cerca di riportare nel suo giusto, nel suo luogo proprio quello che è di competenza della ritualità liturgica di una chiesa cattolica.
In questo tempo forte di Quaresima che ci separa dalla celebrazione della Pasqua, la diocesi di Catania cosa sta organizzando in particolare?
Dunque, noi proprio una settimana fa abbiamo lanciato quella che è chiamata la Via Crucis del lavoratore, proprio per associare, come dicevo poco fa, il tema sociale al tema della religione, che non sono cose distinte o ambienti separati, ma sono un tutt'uno con la persona nel suo insieme. E abbiamo lanciato quindi la Via Crucis del lavoratore per evidenziare alcuni problemi sociali che soprattutto in queste regioni del sud sono particolarmente sentiti, quali quello occupazionale. E poi evidentemente tutte le celebrazioni pasquali saranno particolarmente attenzionate, quali le Via Crucis che sono in atto nei prossimi giorni, soprattutto con il coinvolgimento di bambini, di, come dicevo poco fa, di insegnanti e di catechisti calati nelle parti dei personaggi dell'epoca al momento quando Gesù 2000 anni fa si immolò per la nostra salvezza.
Io ringrazio molto Padre Giuseppe Longo della Diocesi di Catania, anche a lei un saluto carissimo a tutta la Sicilia.
Grazie a voi,
buon lavoro,
una buona giornata.
dopo Palermo, dopo Catania, raggiungiamo la diocesi di Agrigento. C'è il responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali, nonché del settimanale diocesano, l'amico del popolo. Saluto Don Carmelo Petrone, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, tanto per avere un'idea della collocazione geografica, siamo passati dal nord della Sicilia ad est con Catania, adesso siamo sulla costa sud, sulla costa meridionale, praticamente sulla costa che poi è più direttamente coinvolta nei processi di emigrazione dall'Africa. Allora, quanto è sentito questo problema? Si rivela un problema quando abbiamo a che fare veramente con tantissime persone che magari talvolta è difficile gestire, e cosa si impegna a fare la Chiesa locale?
Indubbiamente, appunto, come lei ha sottolineato, la diocesi di Agrigento è la più meridionale d'Italia, proprio per via di Lampedusa e Linosa, le isole proprio al centro, nel cuore del Mediterraneo, che sono spesso, diciamo, oggetto di cronaca proprio per l'arrivo di immigranti sulle sponde dell'isola. Che cosa fa la Chiesa agrigentina? Indubbiamente è presente anche nel campo di accoglienza, perché è utile ribadire che gli immigranti che arrivano sono sotto custodia dello Stato e vengono trasferiti nei centri di cosiddetti centri di permanenza temporanea. Soltanto in un secondo momento, ecco, la Chiesa può intervenire, e lo fa con le sue strutture, lo fa in modo particolare con la Caritas, per esempio. L'Agrigento, il servizio agli immigrati è abbastanza sviluppato e viene visto, appunto, come l'ha definito anche il Papa ultimamente, come un segno dei tempi. Diversi sono i servizi che vengono resi agli immigrati. Dicevo, la Chiesa può intervenire soltanto in un secondo momento, per esempio il centro di accoglienza che è stato istituito per l'anno giubilare accoglie immigrati a cui lo Stato ha riconosciuto, per esempio, lo status di rifugiati politici o di perseguitati. Attualmente, per esempio, il centro di accoglienza della Caritas ospita 20 immigrati a cui è stato riconosciuto questo status. Lo fa con il centro di ascolto diocesano, si tratta, diciamo, di un accompagnamento quotidiano, legale, anche con esperti, con avvocati che aiutano, appunto, gli immigrati nel quotidiano, nel vivere quotidiano. Lo fa anche cercando di integrare di integrarsi. È sempre stato istituito un corso di arabo per gli agrigentini, ma sta per essere curata anche, per esempio, una costituzione italiana in lingua araba per gli immigrati, proprio per favorire questo scambio. Queste le altre attività, ecco, fa la Chiesa agrigentina nei confronti degli immigrati.
Don Carmelo, spesso si parla dei centri di permanenza temporanea come dei luoghi dove questi immigrati vivono in una maniera, che dire, indecorosa, probabilmente anche un eufemismo. Lei ha avuto occasione di visitarne uno?
No, perché non è possibile visitare i centri di permanenza temporanea, non permettono a nessuno di entrare, tanto che si ricorre, ad esempio, del giornalista Gatti, per esempio, a Lampedusa, è un gas eclatante in tal genere, proprio perché non si permette di entrare, di verificare ai mezzi di comunicazione, per esempio, di verificare lo stato del centro di accoglienza. Quindi è impossibile, in tal senso, visitare e verificare di persona, anche se quello di Lampedusa è stato recentemente visitato dalla Commissione europea dedicata, appunto, per quanto riguarda i problemi dell'immigrazione, e là ha detto che il centro risponde ai requisiti minimi, ecco, di accoglienza, anche perché a Lampedusa è soltanto un centro temporaneo, stanno lì pochi giorni per essere poi trasferiti negli altri centri italiani di prima accoglienza.
Allora, passiamo ai giovani, abbiamo pochi minuti, sono stati un po' il filo rosso che ci ha accompagnato per la visita di queste diocesi siciliane. So che per il primo maggio ad Agrigento è in programma una grande manifestazione di festa per loro.
Sì, Ormai il primo maggio ad Agrigento è sinonimo di giovani in festa, è ormai da oltre 20 anni che si tiene questa manifestazione, di anno in anno c'è stato un crescendo, ogni anno si arriva a numeri tra i 6.000 e i 7.000 giovani presenti. Quest'anno si terrà, che è itinerante lungo i paesi della provincia, si terrà a Naro, in questa cittadina ospiterà il Giovani in Festa, e il tema è la fede e i giovani. Ci saranno momenti di festa e di incontro, ci saranno anche momenti di riflessione, momenti anche di ascolto dedicato appunto ai giovani. Quindi questo ormai per Agrigento è un appuntamento fisso, un appuntamento che in questo qual senso ha fatto anche storia con la Chiesa Agrigentina.
Ma come i giovani vivono questa fede cristiana?
Questa è una bella domanda. La vivono con quella caratteristica che è tipica appunto dell'età giovanile. Certo, ci sono quelli più impegnati, sono quelli che impegnati anche in gruppi e movimenti, quindi seguono un cammino di fede. Ci sono quelli un po' più lontani, per i quali di volta in volta vengono messi in campo strategie, azioni per tentare di avvicinarli. Ci sono quelli che sono lontani, quindi per loro anche il Giovani in Festa è un momento di incontro, un momento quantomeno per far sorgere alcune domande, alcuni interrogativi.
Don Carmelo, cosa vi aspettate da questa visita ad Limina dei Vescovi siciliani in Vaticano?
Ci aspettiamo intanto una conferma di quanto la Chiesa siciliana, la Chiesa Agrigentina in particolare, sta facendo, anche se siamo al fondo della cartina geografica, con tutti i problemi di carattere economico, di carattere sociale, siamo convinti che nella geografia dello spirito a volte le periferie riservano anche gradite sorprese.
Grazie a Don Carmelo Petrone dalla diocesi di Agrigento, un caro saluto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
www.1.05live.radiovaticana.org è il sito dove ritroverete questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale. Siamo la Radio Vaticana in diretta. Mi fermo qui, l'appuntamento con me domani pomeriggio alle 15.10 per parlare di teatro. Tra un minuto un flash news in lingua inglese. Continuate a seguire 105 Live.